Io vi ho scritto sul foglio che avete lì i due passi su cui lavoriamo, ma come vedete sono il versetto 1,7 e poi il 17,24. Quindi il testo salta. In realtà sono 40 versetti del capitolo, ma non so, a leggervelo tutto poi ci tira ubriachi, ma vi prego di leggerlo, perché questo è un esempio tipico, di come noi facciamo a leggere la scrittura, no? Cioè le cose che non capiamo, che danno fastidio, che provocano, le saltiamo, andiamo a cercare quello che ci dà ragione, no? Sono come i testi del Vecchio Testamento sulla violenza, che veicolano una cultura della violenza, noi li saltiamo, no? Invece sono proprio le questioni, Beauchamp lo diceva, no? Sono i testi più ostici, più incomprensibili, più provocatori che fanno lavorare, no? Quindi noi per esemplificare l'utilizzo della risorsa che costituisce per noi riferimento alla Sacra Scrittura, nel modo di concepire la sessualità e il matrimonio. E spero anche per far vedere come una lettura di questo tipo ci permetta anche oggi, ci fa venire voglia di lavorare anche oggi la Scrittura, no? E di ritentare anche noi il lavoro che fa la scrittura, cioè percepiremo in questi testi, perché quell'idea magica che noi abbiamo, che la scrittura appunto dice la parola di Dio, poi noi la applichiamo, è proprio assolutamente inconsistente, proprio assolutamente. Allora per dare un po' l'idea, io farò quest'altro esempio. L'altra volta, sempre la prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, sulla prostituzione sacra, se ricordate, quest'altro esempio sull'impatto della fede sulla vita affettiva, chiamiamola così, no? Le varie questioni sulla vita affettiva che vengono poste a Paolo dai Corinzi e che sono sviluppate nel capitolo 7. Poi la volta prossima magari scorriamo insieme un po' alcune cose dei Vangeli. Se dai comportamenti e dalle parole di Gesù si può trarre ispirazione. E poi cercheremo invece le ultime tre volte un po' magari di vediamo, insomma, però mi sembra che potrebbe valer la pena di dire come in comunità stiamo ripresentando poi il tema del matrimonio, l'affettività, magari confrontarci su alcune di queste cose. Perché far tutto il percorso più sistematico non ci è possibile. Allora, se noi leggiamo il capitolo 7 della lettera ai Corinzi, della prima lettera ai Corinzi, almeno chi ha i capelli si rizzano in piedi, no. Si reagisce. Perché uno dice, ma allora Paolo è misogino, come minimo, è ossessionato. No, e comunque sono cose non accettabili, no? Per esempio, facciamo qualche esempio. In questo capitolo Paolo dice che le pratiche affettive e sessuali vanno tollerate, perché appunto, perché non riuscite a farne a meno, dice Paolo, no? Dal momento che le persone non sono capaci di farne a meno. Paolo concede loro di vivere insieme per evitare tentazioni e dannazioni, versetto 5 e 9. Il 5 l'avete lì. Cioè, uno che legge questo testo sembra che gli dia ragione di quello che si è detto tante volte dalla Chiesa, no? Che la figura della donna è in questo cerchio. Donna, sessualità, peccato. Cioè, tutti i ragionamenti sembrano chiusi in questo cerchio. E siccome magari qualcuno di noi ha fatto fatica a liberarsi da certi tabù, riascoltare queste cose qui gli fa male, appunto. Secondo esempio di questo passo, Paolo pensa in maniera, lo dice chiaramente, no, che il celibato è una via superiore al matrimonio. E uno direbbe, ha anche il diritto di pensare così, no? Se uno fa una scelta. Ma i motivi che portano, non li accettiamo, ci scandalizzano, appunto, no? Perché, versetto 26 e 28, se si sceglie il celibato si evitano difficoltà e tribolazioni. Non ci si deve occupare degli affari di questo mondo e questo permette di occuparsi solo del Signore. Versetti 29 e 35. Punto, no? Se uno ti dicesse ste robe qui. È egoista persino come ragionamento, non solo falso, è egoista, appunto, no? E poi, per alcuni versi, sembra proprio contraddire il movimento profondo del Vangelo, per il quale il Verbo si è fatto carne, no? Questa prospettiva sembra contraria. Terzo esempio, per giustificare questi suoi consigli, Paolo prescrive ai cristiani di rimanere nello stato in cui si trovano. Versetto 17. Ciascuno continui a vivere come era quando Dio lo ha chiamato. Così dispongo in tutte le chiese, no? E, per esempio, dice agli schiavi di restare schiavi, no? Versetti 21-24. Allora, io dico, appunto, non chiudiamo. Accettiamo la provocazione. Ascoltiamoli questi testi, no? Perché il primo effetto positivo è che ci fa prendere sul serio, con tutte le provocazioni che questo contiene, il testo della Scrittura. Cioè, ci proibisce di fare quello che facciamo solitamente, fare i bricolage dei passi scritturistici per giustificare le nostre pratiche e le nostre prospettive moderne, appunto, no? In secondo luogo, vedrete, questo ci aiuta molto a capire come fa la rivelazione a lavorare nella storia, come fa la fede dei cristiani a lavorare nella storia, con che lentezze, ma anche con che forza, perché cioè, ci aiuta a cogliere l'ambiente culturale che è impastato nella parola di Dio. Che è anche nascosto, se volete, se uno legge così, no? E quindi ci istruisce moltissimo sulla operazione ermeneutica, come si dice, che si deve fare per leggere la parola di Dio. E tra l'altro per leggere l'appello che la parola di Dio fa alla nostra fede oggi. Quindi vorrei fare così per non essere disordinato. Farò prima alcune osservazioni, e anche queste prendetele con beneficio di inventario, sono esempi di un'ipotesi di lavoro, ovviamente. Qui bisognerebbe essere più seri, più esperti, più ci interessa appunto di capire come gira la cosa, no? Alcune osservazioni sulla vita affettiva e sessuale che è soggiacente a questo discorso e anche sul contesto sociale delle ragioni che vengono date al celibato. Quindi faccio queste due premesse e poi prendo in considerazione i due passi su cui lavoreremo. Allora, la concezione della vita affettiva, si diceva già qualcosa l'altra volta, ma cioè Paolo, come ho accennato, accetta la vita sessuale e affettiva per realismo. Non le dà un valore positivo, appunto. Non la coglie assolutamente, come noi diremmo oggi, come un linguaggio d'amore, no? Come la fenomenologia, ricordate, no? A noi sembra strano sta roba qui. ma non lo era per le persone e la mentalità del suo tempo. Perché, lo vedremo a lungo nel testo, per quella mentalità l'inferiorità della donna era naturale, per esempio. Inadatta alla guerra e ai rapporti sociali, la donna è fatta per fare figli. E questa inferiorità è iscritta nei costumi e nelle pratiche, per esempio la dote, cioè codificata dal diritto, appunto, no? Nella società giudaica la donna è per natura un essere minore, è proprietà del marito, posseduta dal marito, gli è in tutto, cito Flavio Giuseppe, posseduta dal marito, gli è in tutto inferiore. Sappiamo, no, che nella loro preghiera quotidiana i giudei rendono grazie a Dio di non essere stati fatti donne, no? Eppure nella società pagana, dove la condizione femminile è leggermente più dignitosa, ma la donna resta un essere inferiore, non partecipa alla vita della città con nessuna responsabilità, viene data in sposa dai genitori, non ha una figura riconosciuta. Ora, questa inferiorità della donna, che è sistemica, col sistema economico, giuridico, culturale, politico, quindi, no? Sessualità, economia, politica, queste sono le dialettiche antropologiche. Se volete capire che senso ha la sessualità, bisogna capire come è organizzata l'economia e come sono gestiti i rapporti di forza o di riconoscimento dai forti, i deboli, i padroni, i schiavi, i ricchi, i poveri, eccetera, no? E la cosa fa sistema. Questa inferiorità della donna e questa dipendenza si riflettono nei rapporti sessuali e amorosi. Siccome appunto il rapporto matrimoniale, diciamo, è segnato dall'ineguaglianza, dalla proprietà, il matrimonio non è come si dice, un patto d'amore, no? Ma un mezzo per procreare figli, e le relazioni amorose spesso sono vissute al di fuori del matrimonio. Pseudo Demostene, le prostitute per il piacere, le spose per una discendenza legittima e la custodia del focolare, no? Questa è una cultura che ha attraversato molte culture, molte società, e anche l'Occidente moderno, anche 600-700, a un certo livello culturale era così. D'altra parte, questa comprensione dei rapporti coniugali basati sull'inferiorità e la proprietà, quindi fondamentalmente, si incrocia con le pratiche sessuali legate ai rapporti servo-padrone, cioè la schiavitù, legittima pure, no? Che tra l'altro riguardava buonissima parte della popolazione, no? Non era... E quindi, non so se, ma io penso si possa dire così, che per gran parte degli individui delle grandi città il loro corpo non gli apparteneva. Gli schiavi devono accettare i capricci dei loro padroni o delle loro padrone, no? E questa funzionalizzazione, no? Questa strumentalizzazione della sessualità. Beh, oggi abbiamo altri tipi di strumentalizzazione, ci sono anche oggi, come, no? No, stiamo cercando di capire questi, appunto. Questa strumentalizzazione della sessualità si coniuga, la conosciamo, con una visione dualistica della realtà, dove la materia è opposta allo spirito e tutto ciò che è legato alla materia è in qualche maniera macchiato di impurità, di negatività. Cioè, questa concezione per secoli si è imposta nel mondo greco-romano. E quindi questa concezione poi relega la vita affettiva e sessuale nell'insignificanza, se non nel disprezzo. No? Ora, se noi leggiamo il capitolo 7 della prima lettera ai Corinzi, ci accorgiamo che Paolo ha questa mentalità. Non ha superato questa mentalità. Diciamo, i cristiani, che scrivono queste robe qui non escono dalla loro cultura, non superano i limiti imposti da un sistema di rappresentazioni comunemente ammesso. Ma allora cosa c'è di nuovo nel discorso dei cristiani? No? I primi versetti, appunto 1-7 del capitolo 7, quella che avete lì nel foglio, quando adesso li analizzeremo, qualche movimento di risposta lo suggeriscono. No? Come? Secondo, ragioni date per il celibato, no? Seconda premessa, prima la concezione della vita sessuale affettiva, seconda premessa le ragioni date per il celibato. E per giustificare la superiorità del celibato, Paolo evoca appunto le angosce, le prove, e propone di fuggire le preoccupazioni umane per accedere alla perfezione. E c'è qui dentro, per alcuni versi, questa mentalità appunto della cultura, c'è un certo disprezzo del corpo e l'evasione nel mondo divino. Il platonismo dà le sue versioni, i misteri davano le loro versioni religiose di questa mentalità, no? E però, dicendo che i cristiani condividono questo disprezzo del corpo, evasione nel mondo divino, siamo un po' precipitosi, no? Cioè, quella dei cristiani non è la posizione, per esempio, di certi filosofi greco-romani che rinunciano a sposarsi per restare disponibili che solo a ricerca della filosofia o per essere disponibili agli appelli divini. No, non è questa la prospettiva di Paolo. E neanche quella, per esempio, di certi culti religiosi, come il culto di Cibele, nel quale i preti si mutilano per votarsi alla dea. No, sono correnti estremiste che hanno una componente appunto di rifiuto della società. Paolo non ha questa posizione. Piuttosto è da guardare nella direzione, che è presente fortissima nei Vangeli, della mentalità apocalittica, della fine del mondo vicina. No. Le scoperte fatte di alcune dimensioni del giudaismo dell'epoca di Gesù, scoperte di Qumran, per esempio, che ci fanno conoscere gli Esseni, questi monaci celibatari che aspettano la fine del mondo, la venuta del regno di Dio, la rivelazione di Yahweh, appunto. Diciamo che i cristiani sono più vicini a questa prospettiva. Paolo, certamente, è più vicino a questa prospettiva. Parla di angosce, di prove che annunciano la fine di questo mondo, che riassume nel versetto 29 quando dice il tempo si è fatto breve, no? Quindi restate nella situazione in cui siete. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve ed ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero. Giancarlo Mazzolini domenica in sagrestia mi chiedeva proprio il senso di questo passo, non so perché l'era lesito. Cosa vuol dire come non l'avessimo? E sappiamo che il regno di Dio che è vicino, Paolo lo concepisce come un mondo in cui non ci sarà pianto, sofferenza, in cui gli individui non proveranno angoscia, i loro rapporti carnali saranno aboliti, no? In questo senso, quando Paolo usa queste immagini e fa questi discorsi, non fa che riprendere le rappresentazioni veicolate dalle Apocalissi. Essendo persuaso che l'apparizione del regno è imminente, egli invita a vivere i cristiani come se il regno fosse già arrivato. E per lui questo passa attraverso il celibato, appunto, no? E questa resterà sempre una motivazione fondamentale del celibato cristiano. L'aspetto escatologico, no? Cioè il fatto che è una condizione che rinuncia, no? A delle condizioni storiche per anticipare la fine, per ricordare la fine, no? Beh, sono accenni probabilmente troppo rapidi, ma bastano per collocare il testo di Paolo nell'ambiente che ha visto nascere questo testo. Cioè, attraverso queste giustificazioni di Paolo, questi ragionamenti di Paolo, noi riusciamo a cogliere delle evidenze per loro, che non sono più evidenze per noi, no? Evidenze sono dei principi di riconoscimento di identità attraverso lo scambio sociale, attraverso le rappresentazioni culturali, che diventano parte della tua identità, no? E quindi sono evidenti, no? E qui possiamo cogliere delle evidenze, delle rappresentazioni dell'affettività, della sessualità, che egli condivide con i credenti del suo tempo e strutturano il suo modo di pensare. Noi non possiamo più, certo, pensare nello stesso sistema, perché noi non viviamo più nell'immaginario apocalittico, per esempio. Certo, noi crediamo che il regno è vicino, che sta venendo nella nostra storia, e dunque il celibato non è impossibile, e se scelto può avere il significato della scelta del regno. Ma non possiamo più giustificarli con gli argomenti di Paolo, no? Quindi queste osservazioni, queste prime osservazioni sulla concezione della sessualità e sulle motivazioni del celibato, il primo effetto che hanno è quello di vaccinarci contro l'utilizzazione di questo tempo come una guida alle pratiche morali. Dice, il testo dice così. Cioè, basta tirar fuori la cultura che c'è dentro, che la lettura letterale salta, appunto. E tuttavia questo testo non è sterile, perché mostra la sua maniera, certo, bisogna ascoltarlo, bisogna accettarlo come minimo, no? Per capirlo e eventualmente per utilizzarlo. Ci può aiutare a vedere come la fede si ripercuota in tutti i campi della vita sociale, come la fede impatti nelle pratiche più umane e specialmente nelle pratiche affettive, no? Cioè tutti i condizionamenti storici veicolati dal capitolo 7 della Prima ai Corinzi sono attraversati da una fede che si incarna dentro le realtà più umane. Ed è un criterio, un metodo anche, che attraversa i secoli e ci raggiunge ancora oggi. Tocca a noi poi verificarlo nelle nostre pratiche, nelle nostre parole, nella nostra cultura, appunto. Allora, proviamo a lavorare un momento sul primo testo. Riguardo a ciò che mi avete scritto, è cosa buona per l'uomo non toccare donna. Ma a motivo dei casi di immoralità ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, ugualmente anche la moglie al marito. La moglie non è padrona del suo corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Non rifiutatevi l'un l'altro se non di comune accordo e temporaneamente per dedicarvi alla preghiera. Poi tornate insieme, perché Satana non vi tenti mediante la vostra incontinenza. Questo lo dico per condiscendenza, non per comando. Vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro. Allora, qui sarebbe, se qui anche in pochi potremmo anche farlo, di sentire un po' le reazioni, no? Tra la voglia di capire e quindi di scusare, diciamo, e di dire ma no, no. Cioè noi andiamo qui a sbattere contro delle parole che per noi sono inaccettabili, no? Questa sorta di disprezzo dell'amore umano. E queste reazioni nostre vanno prese in considerazione. Non cancelliamo il testo, ma non cancelliamo neanche il fatto che a me quelle robe lì proprio non riesco a accettarle, no? queste mie reazioni mi segnalano una distanza importante dal mondo di Paolo. Ci fanno capire anche le difficoltà che dobbiamo affrontare per prendere in considerazione questo testo, che girano attorno appunto a questa affermazione: è cosa buona per l'uomo non toccare donna, no? E a certi termini poi che abbiamo visto che sembrano peggiorativi. Queste due difficoltà ci possono servire proprio da guida, queste due robe che ci danno fastidio, prendiamole come guida. Ovviamente non per percorrere tutte le possibilità di questo testo, che come intuite poi, non solo perché ho saltato, ma queste stesse righe si possono leggere in tante altre direzioni, ma partendo appunto da queste allergie, diciamo, che questo testo ci provoca, cercate di scoprire la novità che arreca la fede. Allora, versetto 1, affermazione sembra chiara: è meglio per gli uomini sposati, rinunciare ai rapporti amorosi. Dopo però Paolo ordina agli sposi di donarsi l'un l'altro. Quindi astenetevi dai rapporti, che è meglio. Poi, bisogna... allora come mai questa contraddizione? Dunque il versetto 1 si apre con questa transizione: riguardo a ciò che mi avete scritto. Letteralmente sarebbe: veniamo adesso a ciò che mi avete scritto. È interessante sta roba qui, Vuol dire, primo, che i Corinti avevano scritto a Paolo. I Corinti avevano una corrispondenza con Paolo e gli chiedevano il parere su certe questioni. Ma certo, questo non è sufficiente, appunto, non ci dice niente sull'argomento in dibattito. Però questa transizione riguardo a ciò che mi avete scritto, siccome la punteggiatura non esisteva, e noi il testo che abbiamo non ha punteggiatura, molti biblisti pensano che la finale del versetto citi un passo della lettera inviata ai Corinti. E quindi sarebbe da leggere così, no? Cioè sarebbe coordinata ciò che precede da due punti aperte le virgolette. Cioè veniamo a ciò che mi avete scritto: è bene per l'uomo non toccare donna. Cioè sono dei Corinti che dicono a Paolo: è bene per l'uomo non toccare donna. In questo caso la risposta di Paolo inizia al versetto 2. L'Apostolo propone una pratica diversa agli sposi. E questo sviluppo è di grande interesse, perché ci fa capire questa cosa di sicuro: la convinzione di certi corinzi, i quali pensano che la fede esiga l'astensione dai rapporti sessuali. Cioè questo è il nocciolo di questa questione, no? I Corinzi, per iscrivere nella loro vita la trasformazione arrecata dalla conversione, appunto, avevano deciso di rinunciare alla vita coniugale. E allora queste scelte di qualcuno di loro provocano dei dibattiti, delle interrogazioni, attorno ai quali si chiede il parere di Paolo. E la formula che cita Paolo, se lo leggiamo così, lascia trasparire due cose. È che questi cristiani esprimono un giudizio sulla sessualità. Non è cosa buona avere rapporti con le donne. Quindi per loro il corpo, la carne, il sesso sono segnati da quella materialità, da quella negatività, che è della cultura, appunto. No. Per accedere al mondo dello spirito e del divino bisogna staccarsene, appunto. La seconda cosa interessante è che parlano gli uomini, da uomini, capito? Le donne non contano in questa storia, perché per principio sono passive e sottomesse, no? Non è bene avere rapporti con donne, i cristiani, uomini, no? Cioè, attraverso questo slogan percepiamo il mondo nel quale vivono, un mondo in cui la vita affettiva e sessuale immerge nella materia e allontana dal divino, e un mondo in cui la donna è un essere inferiore che non ha voce, appunto, non ha capitolo. Quindi questi cristiani non sono persone esaltate o stupide, cercano di tradurre sul serio la trasformazione della loro conversione, l'impatto della fede sulla vita. Paolo risponde loro dando il suo parere con realismo. A motivo dei casi di immoralità, ciascuno abbia la propria moglie, ogni donna il proprio marito. Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, ugualmente anche la moglie al marito. Poi non è padrona del suo corpo. Quindi, per un verso, Paolo esprime con realismo il suo parere, senza però sfuggire alle condizioni storiche del suo tempo. E questo lo capiamo se guardiamo i motivi, le ragioni che lui dà alla sua risposta. Allora Paolo giustifica la sua posizione realista con termini come immoralità, sregolatezza, no? O incontinenza, incapacità di dominarsi. Quindi realisticamente lui dice: per evitare immoralità e incontinenza è bene avere rapporti sessuali tra marito e moglie, no? Quindi termini che connotano comunque la sessualità di una tonalità negativa, e parla di doveri reciproci, di disposizione del corpo da parte dell'altro. Cioè i rapporti tra marito e moglie hanno una tonalità di diritto e di possesso. Sono le tipiche rappresentazioni sociali dell'epoca, che dicevamo, no? Uno sguardo negativo sulla sessualità e una questione di potere sul corpo, no? Di dominio, un aspetto economico, di proprietà, appunto, no? I due termini, immoralità e incontinenza, lasciano trasparire questo inconscio culturale, chiamiamolo così, no? Questo sottofondo evidente del discorso di Paolo. Paolo utilizza il primo termine, immoralità, lo usa spesso per stigmatizzare ogni genere di disordine nel campo sessuale. Capitolo 5, versetto 1 della lettera ai Corinzi, tutte queste questioni qui sulla sessualità sono iniziate dal caso di incesto, no? Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre, no? 5:1. Il secondo termine, incontinenza, che viene usato da Paolo solo in 1 Corinzi, capitolo 7, incontinenza, caratterizza gli uomini incapaci di dominare i loro istinti più bassi. Quindi tutti e due i termini parlano della vita affettiva e sessuale come di una realtà quasi infraumana, da controllare, da dominare, se no dal luogo appunto a disordine, ma pericolosa. E Paolo è convinto che lì Satana trovi un terreno propizio per tentare e far cadere i cristiani. Beh, è chiaro che queste convinzioni, se vi ricordate, il primo discorso che abbiamo fatto tra noi riguardava proprio la pericolosità della sessualità, il suo carattere possibilmente caotico, il controllo che la società fa attraverso la proibizione dell'incesto, attraverso. Quindi comunque nei dati culturali passano queste grandi questioni antropologiche che anche oggi ci poniamo. È che noi oggi, siccome concepiamo la sessualità come linguaggio interpersonale, l'abbiamo sdoganata da qualsiasi complessità, no? Però qui mi pare evidente che la maniera di ragionare di Paolo sia all'interno di questo orizzonte ideologico che abbiamo accennato. D'altronde, se Paolo propone ad ogni uomo di avere la sua donna, E per paura di conseguenze più negative. Egli stesso dice che preferirebbero che tutti i cristiani fossero celibi, come è lui. Sposandosi fa una concessione. Quindi il testo che noi leggiamo è tutto intessuto di certezze, di convinzioni ammesse da tutti nel primo secolo, dove questo testo nasce. E non possiamo dunque farne una guida per le nostre pratiche affettive e sessuali oggi. D'altra parte, per dettare il comportamento, la condotta alle persone sposate, Paolo parla di doveri e dice che essi non dispongono del loro corpo, stabilendo così il rapporto tra uomo e donna in un registro ben particolare, no? Perché il termine dovere entra normalmente in un contesto di giustizia in cui si deve rendere a ciascuno il suo. E il verbo che lo accompagna al versetto 3, il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, ugualmente anche la moglie al marito, rimanda a questo stesso ambito poiché fa parte del linguaggio degli affari, in cui significa l'atto di restituire, rimborsare un debito, no? Beh, esisteva nei nostri manuali, catechismi, il debito coniugale, no? È in questo contesto che va letto il versetto quarto, guardate il versetto quarto. La moglie non è padrona del suo corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo il marito non è padrone del suo corpo, ma lo è la moglie. Quindi per alcuni versi, immaginate questa società dove buona parte dei rapporti era così, gli schiavi erano comperati, no? Riscattati, vedremo poi. Lui parla di Cristo che ci ha riscattato. Come gli individui comperati da un altro, gli sposi non sono più liberi, appartengono all'altro. Quindi questo vocabolario situa le relazioni coniugali in un'atmosfera di stretta giustizia, di appartenenza, di possesso, che è radicato nel sistema matrimoniale dell'epoca. L'attribuzione della dote, i rapporti tra i coniugi sono codificati dal diritto e si esprimono in termini giuridici. E in questo senso Paolo è uomo del suo tempo. Cioè elabora una morale sessuale, noi oggi diremmo, all'interno di un sistema culturale particolare. Ma allora che impatto ha la fede su questo sistema? C'è un punto di ancoraggio. Per utilizzare ancora oggi questo testo, o se volete usare appunto la parola, per cogliere la parola di Dio, che poi è sempre storica, se veniva, arrivava così, come a noi oggi arriva nel nostro contesto. Non lo so. La cosa che impressiona se si legge questo passo è che appunto ragionando in questi termini di doveri, di possesso, di appartenenza, Paolo comunque pensa questo sistema di rapporti, lo pensa per l'uomo e per la donna. Ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, ugualmente anche la moglie al marito. La moglie non è padrona, ma lo è il marito. Lo stesso modo il marito è padrone, ma la moglie. Non rifiutatevi l'un l'altro, sono di comune accordo per dedicarvi alla preghiera. Poi tornate insieme, eccetera. Cioè, questo discorso stabilisce una chiara reciprocità, una simmetria tra ciò che comanda agli uni e agli altri. Una simmetria che suppone un'uguaglianza di diritti, di doveri tra i due sessi. Uguaglianza che a noi oggi sembra appunto del tutto naturale, ma che è strana per le mentalità e le abitudini ammesse da tutti in quel tempo. Cioè, la ripetizione della stessa frase per gli uomini e per le donne introduce una specie di distorsione nella trama del testo. Chiaramente è fatto apposta questo continuare a ridire e la donna reciprocamente, no? introduce una rottura nella trama del senso del testo, perché non si spiega con la mentalità circostante. E allora sta roba qui provoca, per chi sta lavorando su questo testo, a spingere più lontano l'investigazione, no? Qual è la ragione di questa reciprocità? Beh, qui Paolo non lo dice, no? Paolo non dà le ragioni che lo portano a proclamare questa reciprocità. E se noi vogliamo cercare in qualche maniera di chiudere questo buco interpretativo, no? Di cui sono pieni anche i Vangeli, insomma, quello che abbiamo letto stasera, le due paraboline, si capiscono pochissimo. Dobbiamo fare un sacco di domande, provare, e poi appunto nessuno può dire, vuol dire questo, perché ci sfugge completamente il contesto, ci sfugge il riferimento. E qui Paolo non dà le ragioni per rispondere alla domanda che noi ci poniamo, e quindi possiamo cercare, se egli magari non esplicita questo suo pensiero in un'altra lettera, e cosa vi viene in mente, cosa viene in mente a voi? Non c'è più né greco né giudeo né uomo né donna, è il famoso passo dei Galati, no? Tutti voi siete figli di Dio, grazie alla fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo. Tra l'altro uno dei testi, sappiamo, la lettera ai Galati è uno dei testi primitivi, proprio all'inizio, come quella che è prima ai Corinzi. Allora, in questo passo alle Galati, come avrete notato, servo, padrone, uomo, donna, schiavo, no, richiama le grandi categorie sociali, le dialettiche che strutturano l'antropologia di una cultura, di un'epoca, no? Le grandi categorie sociali del suo tempo, iscritte nella mentalità, codificate dal diritto pubblico, categorie che sono separate da barriere invalicabili. I giudei sono per vocazione, per nascita, superiori ai pagani. Gli uomini liberi sono gli unici che esistono veramente, sono i soli individui che esistono veramente, perché gli schiavi sono proprietà del padrone. Gli uomini sono per natura superiori alle donne. Quindi in realtà questo passo scalza un'antropologia che si basa sul diritto, della consuetudine, delle evidenze etiche di una cultura, che fa passare per natura una differenza. No? Ebbene, Paolo afferma che queste divisioni, ammesse da tutti, considerate come naturali, codificate dal diritto, sono grazie alla fede in Cristo abolite. Se immaginate che siamo andati avanti per secolo a ammettere la schiavitù. Avete presente quando abbiamo letto quei testi commoventi di Bartolomeo Las Casas, che dalle Americhe scriveva ai cristiani della Spagna, dell'Europa, a dire: ma questi sono uomini come noi, no? Ma è successo anche a Paolo, no? Cioè il principio è sparato fuori, e poi però i cristiani non sono riusciti a renderlo culturalmente evidente, no? Sono stati, come si dice, vittime del loro tempo, se possiamo dire, come noi oggi, guardate. Ma noi saremmo ridicoli per tanti discorsi che facciamo. Però appunto in una cultura uno deve continuamente lavorare per cacciare fuori la testa, no? Salvare l'uomo, il principio di umanità, appunto. Vabbè. In Cristo, appunto, dice Paolo, tutti gli esseri sono chiamati a diventare figli, uguali in dignità e in diritti. Però Paolo stesso non coglie tutte le ripercussioni rivoluzionarie che questo principio introdurrebbe nell'organizzazione sociale. Cioè resta all'interno delle comprensioni e delle contraddizioni della sua epoca. Ma la fede nel risorto introduce un principio nuovo che è una mina, no? Che mina l'edificio. E quindi la conclusione è che in questo testo che noi stiamo leggendo, Paolo non ci dà delle leggi definitive per codificare la vita affettiva e sessuale, cioè delle leggi che sfuggirebbero ai condizionamenti imposti dalla vita sociale, ma intuisce che l'adesione al risorto si ripercuote in un campo che alcuni cristiani volevano sottrarre alla fede, cioè vi introduce nel campo dell'affettività questo. Una reciprocità e un'uguaglianza assolutamente sorprendenti. Quindi si comincia a intravedere la rilettura che oggi noi possiamo fare di questo testo antico, senza mutilarlo, senza scartarlo anche. Oh. Riceviamo da Paolo la testimonianza di fede, appunto, la certezza che la fede va vissuta nei rapporti tra i sessi e che essa cerca una vera reciprocità e uguaglianza. Ma constatiamo che Paolo esprime questo impatto nella maniera di vivere della sua epoca. E noi che viviamo in un altro mondo e siamo chiamati a tradurre il Vangelo in questo nostro mondo. E quindi la reciprocità tra i sessi, chiamiamolo così, e comunque dell'uomo e della donna singolare, poi attraversa tutta la storia moderna dell'emancipazione degli individui, della democrazia, anche le lotte sociali di classe, l'emancipazione femminile. No? Tra l'altro, storia che per alcuni versi ha avuto l'avversità della Chiesa. Per molti versi. Pensa a te la Chiesa che è interprete autentica della Scrittura e aiutata a capire la Scrittura nei suoi limiti, ma anche nella sua ispirazione profonda, dalla Rivoluzione francese, dal movimento femminista, eccetera. Questa storia moderna che persegue questa liberazione, che per certi versi è anche contro la Chiesa, no? Permette di leggere con occhi nuovi il testo di Paolo. Cioè, la riforma della Chiesa per il ritorno al Vangelo include anche tutta questa ermeneutica della storia della Chiesa e della storia della fede anche, no? Nello stesso tempo, lo sappiamo, la storia moderna di questa emancipazione ha la sua oscurità e le sue contraddizioni, lo sappiamo, no? Per esempio una concezione dell'amore commercializzato, banalizzato, e continua a fare della donna spesso un oggetto, no? In un mondo dove domina l'aspetto economico, il rapporto tra gli uomini e le donne, come sono vissuti, e ti si ripropongono le questioni di potere e di avere, no? Di politica e di economia dentro la relazione sessuale. Pur in una società come la nostra che infingardamente ha cercato di separare l'economico e il politico, che è il pubblico, dalla sessualità relegandolo nel privato. Questa grande menzogna culturale a cui l'individuo dei diritti ha abboccato subito, ovviamente, no? Perché in realtà se c'è qualcosa di pubblico è la sessualità, voglio dire, cioè non... No. E i tre rapporti, le tre dialettiche, cioè il rapporto con la terra o con la pagnotta o coi soldi, è in funzione del riconoscimento delle persone, l'economico in funzione del politico, come il politico in funzione dell'economico, perché bisogna decidere la maniera di lavorare e distribuire. l'economico e il politico in funzione del familiare, ma non nel senso del familismo, ma in rapporto ai legami d'amore, ai legami affettivi, no? E la misura in qualche maniera del politico è appunto l'amorevolezza della società, l'abitabilità del mondo, come si può dire, no? L'amabilità della vita in società. Cioè, lavoriamo, facciamo la guerra, ci riconosciamo i diritti per amarci, toh? Non si può dire che per amarci è un fatto privato. Perché se poi non trovi il lavoro, non hai i soldi, o è schiavo, o vive in quella parte del mondo, beh, la sua maniera di fare l'amore è completamente diversa. Ricordate che siamo partiti dalla sociologia, le scienze sociali, che ci davano questi elementi della sistemicità della sessualità, cambiamento del senso del matrimonio, del figlio, legato alla costruzione storica complessiva, no? Famiglia moderna. Vi si ricostruiscono un po' alcuni tracciati. E quindi, come ai tempi di Paolo, noi dovremmo fare del Vangelo una forza di liberazione, di emancipazione, di ricomprensione della sessualità, no? Nelle nostre condizioni.